al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il rifugiato è una persona in pericolo, costretta a fuggire dal proprio paese per un fondato timore di persecuzione a causa della sua razza, religione, nazionalità, per il gruppo sociale al quale appartiene, per le sue opinioni politiche, secondo la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951. Ed è proprio di rifugiati che parliamo oggi. Intanto benvenuti da Emanuela Campanile e da tutto lo staff che si trova al di là del vetro, staff tecnico e di regia. Parliamo di rifugiati attraverso il progetto Ritrovarsi per Ricostruire, che è stato presentato questa mattina a Roma, Palazzo Valentini, il palazzo della provincia. Per noi c'era Stefano Leschinski, che è riuscito, andando quasi indietro nel tempo con le corse che sono tipiche dei giornalisti inviati, è riuscito a raggiungere i nostri studi. Stefano, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, una voce conosciuta, Stefano Leschinski, redattore del radiogiornale delle 8. Dicevamo, il progetto Ritrovarsi per Ricostruire ha obiettivi molto alti e ha come capofila il CIR, il Consiglio Italiano per i Rifugiati.
Sì, è il Consiglio Italiano per i Rifugiati, un'organizzazione non governativa, una ONLUS, e poi ha diversi altri partner, tra questi anche il Centro Astalli. È un progetto importante, riguarderà circa 300 rifugiati, diciamo 300 nuclei familiari, perché per l'appunto si tratta di un progetto orientato al ricongiungimento familiare, cioè i rifugiati che sono in Italia, che sono arrivati da soli, no? Sono fuggiti da situazioni di pericolo, da situazioni di persecuzione, hanno lasciato, spesso lasciano nel proprio paese il resto della famiglia, quindi scappano per mettersi in salvo, cercano fortuna o cercano semplicemente un posto sicuro dove poter vivere e poi desiderano far venire la famiglia che è rimasta nel paese di origine.
Sempre rifacendomi alla definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 51 che ho citato in apertura, bisogna sottolineare che il rifugiato non sceglie di spostarsi alla ricerca di migliori opportunità di vita, ma è costretto ad abbandonare proprio la sua casa materialmente, a trovare protezione proprio fuori dal proprio paese.
Sì, il rifugiato non è la figura dell'immigrato classico, anche se poi i problemi sono gli stessi, cioè sono quelli di una persona straniera che si viene a trovare in terra straniera e che ha bisogno di ricostruirsi un tessuto sociale, di ricostruire una vita, quindi ha bisogno di trovare un lavoro, di trovare una casa, ha bisogno dei suoi cari, ha bisogno dei suoi affetti, deve potersi integrare nella società. Insomma, gli ostacoli sono tanti perché non è facile tutto questo. Intanto perché tu hai citato diverse volte i rifugiati in base alla Convenzione di Ginevra, non ci sono solo quelli, perché alcuni sono i rifugiati classici, appunto, che hai detto te. Poi ci sono coloro che godono di protezione sussidiaria, con un'altra forma di protezione un pochino inferiore rispetto a quella del diritto d'asilo, e tutto sommato riguarda circa 3 anni rinnovabile se persistono le condizioni. E poi ancora c'è chi gode di permessi per motivi umanitari, un permesso che dura circa 1 anno, sì, rinnovabile, però sono tempi limitati. Ecco, diciamo che il progetto si orienta a chi gode della protezione sussidiaria e a chi gode del diritto di asilo. Tra l'altro, due tipi di figure che sono in costante calo. Cioè, rispetto all'anno scorso, noi abbiamo circa il 43% in meno di persone che sono riuscite ad arrivare, non perché le situazioni, le condizioni del mondo siano migliori, ma perché tutti quelli che non sono arrivati sono rimasti là, cioè sono bloccati da qualche parte in aree di crisi, oppure sono stati rispediti indietro in massa insieme a tutti gli altri immigrati dai quali l'Europa cerca disperatamente di difendersi, no? Questo assalto di disperati che ci disturba tanto.
Allora, vogliamo un attimo entrare nei dettagli e capire dove verrà attuato questo progetto, la durata, cosa prevede?
Sì, allora, il progetto per il momento è orientato su 1 anno, è finanziato con i soldi dell'8 per mille, Diciamo che al momento il budget di questo progetto è di circa 2.250.000 euro, quindi tutto sommato una cifra anche abbastanza esigua, perché bisogna calcolare un po' le spese
larga
vive
scala, insomma.
E certo, e poi le spese per sostenere e aiutare queste persone che comunque devono essere supportate nella formazione professionale, devono essere supportate nell'affrontare la burocrazia drammatica che impedisce spesso i ricongiungimenti familiari.
Quando si parla di burocrazia, ci si riferisce all'Italia o anche agli altri paesi?
La burocrazia internazionale.
Quindi è uguale ovunque.
Internazionale. Però in Italia è particolarmente pesante.
Cioè.
Sì, poi anche perché oltre alla burocrazia, che è già complessa di per sé, ci si mettono anche gli errori degli addetti alla gestione della burocrazia, che non sono i burocrati, cioè quelli che la burocrazia l'inventano, sono quelli che dovrebbero gestirla, quindi quelli che devono interpretare, dare le informazioni, spesso non sono preparati, commettono degli errori madornali e chi ci rimette sono i poveretti che si devono avvalere del servizio, devono affrontare la burocrazia. Ad esempio c'è una storia molto interessante, tra l'altro abbiamo un contributo di una signora rifugiata con il marito, scappati da un paese dell'America Latina, dalla Colombia in particolare, perché minacciati dai guerriglieri delle FARC, loro sono contadini, quindi insomma avevano motivo di scappare dalle zone della guerriglia, il marito tra l'altro era stato catturato, fatto prigioniero, torturato, insomma arrivano in Italia, ci restano il tempo sufficiente per diventare rifugiati, avviano le pratiche per far arrivare il bambino che è rimasto invece con i nonni, il bambino piccolo, sono 5 anni che aspettano. Quest'anno sembrava la volta buona, gli hanno dato le informazioni sbagliate, mancava un piccolo documento, una piccola postilla, come la chiama lei, il bambino è rimasto bloccato in aeroporto, i soldi del biglietto sono andati persi.
E allora,
possiamo sentire.
Ascoltiamo.
Poco soldi che aveva del mio lavoro e lo sono andato mandato giù e non ha servito di niente perché ho perso il biglietto. È costato tanto perché in Colombia costa tanto il biglietto venire qua e non lo so per quello, doveva partire il 13 di agosto, aspetto di nuovo, adesso è un progetto del congiunto familiare perché non me la faccio più perché sono 5 anni, mio figlio sta crescendo e sta in pericolo.
Dunque la testimonianza di una donna che avete sentito racconta le difficoltà di poter ricongiungere, ricostituire la propria famiglia, tant'è che ritrovarsi per ricostruire è appunto il titolo del progetto che ha come capofila appunto il CIR di cui stiamo parlando. Allora, quante famiglie sono state coinvolte in questo progetto?
Il progetto è appena partito, riguarderà 300 circa nuclei familiari, quindi 300 rifugiati che sono qui, ma poi il numero delle persone sarà più ampio perché diventeranno 300 nuclei familiari. È sparso su tutto il territorio nazionale, coinvolge 6 regioni e 11 città. Le regioni sono Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Lazio, Calabria e Sicilia. Quindi un progetto veramente di vasto respiro. Le difficoltà ovviamente saranno tantissime. Nella conferenza stampa di oggi si presentava il progetto, non era possibile ancora sapere o chiedere cosa c'era che non aveva funzionato, quali erano stati i problemi. Se ne aspettano molti, anche basti pensare a questa semplice cosa. Bisogna ricongiungere una famiglia che è stata spaccata durante la fuga verso l'Europa. Mettiamo, fuggiva dal Corno d'Africa, no? Fuggiva dal Corno d'Africa e è passata disgraziatamente attraverso la Libia. Tra l'altro un caso che è anche successo recentemente. Padre e figlia restano bloccati in Libia, madre e figlio riescono a partire e arrivare in Italia. Come li fai ricongiungere? La Libia non ammette sul proprio territorio, anzi ha cacciato via ultimamente anche quei pochi funzionari dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Non esistono strutture, non esistono controlli. È difficilissimo rintracciare le persone nelle galere libiche, soprattutto se sono immigrati e soprattutto se sono immigrati diciamo, della parte meridionale dell'Africa, perché non è solo qui che siamo un po', diciamo così, con la puzza sotto il naso nei confronti di quelli che vengono dal sud. Anche nel nord del sud c'è quella leggera vena di razzismo, per cui tutto diventa ancora più difficile. Ecco, come si fa, ad esempio, a negoziare un ricongiungimento familiare con la Libia? Chi può intervenire? Forse una persona? Ecco.
Mamma mia, questo è un quadro davvero drammatico e vorrei anche parlare a questo punto dei rifugiati in Italia, perché dopo aver spiegato che il rifugiato è una persona in pericolo, che il rifugiato non sceglie di spostarsi, di abbandonare la propria casa, la propria terra che probabilmente non vedrà più nella sua vita, attualmente i rifugiati in Italia sono quasi 50.000. E da quello che ho capito è una cifra abbastanza irrisoria rispetto a paesi come la Danimarca, i Paesi Bassi, la Svezia, in cui i rifugiati sono tra i 4,2 e gli 8,8 ogni 1.000 abitanti.
Sì, è indubbio. L'Italia è il paese con il minor numero di rifugiati in Europa. Ma questo è anche dovuto a un fatto molto semplice, e cioè al fatto che l'Italia non ha una legge organica sul diritto d'asilo. Quindi il diritto d'asilo in Italia viene concesso sulla base di alcune norme contenute nella legislazione che riguarda l'immigrazione, ma non c'è una legge che sia dedicata a queste persone costrette a fuggire, cioè una legge che dica all'Italia, agli italiani, al sistema Italia, dobbiamo seguire queste regole per accogliere coloro che sono in pericolo, perché è un nostro dovere umano, insomma, è un loro diritto umano, è un nostro dovere, certo. Umano, non si può non accogliere chi rischia la propria vita, no? Certo. Che poi però è quello che facciamo, insomma.
Allora, so che hai anche un altro intervento, un altro contributo.
Sì, il contributo che sentiamo adesso è del direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati, il dottor Christopher Hein, che ci descrive un attimo quelli che sono i problemi che devono essere affrontati da chi cerca di ricostruirsi una vita in Italia o in qualsiasi altro paese. Insomma.
Sentiamo.
Problema sono sempre quelli, lavoro e casa, come condizioni anche per procedere al ricongiungimento familiare. Lavoro e casa vuol dire, diciamo, che questo progetto intende affrontare contemporaneamente le due questioni che sono legate tra di loro. Chi non ha casa non trova lavoro e chi non ha lavoro non può pagare la casa. Quindi le due cose vanno intimamente insieme e devono essere affrontate contemporaneamente. Cosa vuol dire? Diciamo, noi vediamo nella quotidianità le grandi difficoltà nelle aree metropolitane come Milano, Roma, Napoli, eccetera, che anche i rifugiati che hanno il pieno titolo di soggiorno e permesso di lavoro non riescono a trovare un alloggio, non solo per un motivo economico, ma spesso anche per un motivo di semplice razzismo. Quando un africano, no, dall'Africa subsahariana si presenta a un'agenzia immobiliare, facilmente trova la porta chiusa, no? Anche se può pagare l'affitto.
Allora, Stefano.
Ecco, allora, questo era Christopher Hein, che è sempre capace, insomma, di sintetizzare quelli che sono i problemi dei richiedenti asilo in Italia e in Europa. Abbiamo sentito due cose. Uno è due cose che riguardano la società che deve accogliere, e cioè uno è il problema del razzismo. C'è uno strisciante razzismo, è inutile che si neghi, eccetera.
Non nascondiamoci dietro il dito, direbbe qualcuno.
Esattamente, il razzismo esiste, la burocrazia esiste. E poi gli altri problemi, che ovviamente sono comuni anche agli italiani.
Appunto, lavoro e casa.
Lavoro e casa, non è che... certo, forse per un italiano è alla fine più facile, una volta che ha lavoro, trovare anche casa. I problemi poi sono comuni, ma un rifugiato, una volta che si trova in un paese, e diciamo che tutto sommato non è diverso da un italiano, cioè ci deve stare, è disponibile a lavorare, è disponibile anche a affrontare tutti i problemi che gli stessi italiani affrontano, perché Non è che arriva nel paese delle meraviglie, arriva in un paese che ha delle difficoltà comuni a tutti quanti.
Tra l'altro rimando anche al messaggio di Papa Benedetto XVI per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2010, l'importanza dell'accoglienza, di dare priorità soprattutto anche ai più piccoli, perché poi c'è anche un altro problema. C'è il problema dei minori non accompagnati, cioè è tutta una realtà molto variegata. Quindi tra i rifugiati ci sono anche persone che si trovano probabilmente in questo grandissimo calderone che non vengono riconosciute in nessun modo, è come se non esistessero.
Tra l'altro hai detto una cosa che non so come potrebbe essere risolta. Tu hai accennato alla questione dei minori non accompagnati. Ecco, i minori non accompagnati arrivano non accompagnati, cioè affrontano tutto il viaggio da soli e arrivano in Italia. Una volta che sono arrivati in Italia hanno un permesso di soggiorno, hanno una protezione. Mettiamo anche che questi minori non accompagnati un giorno diventino rifugiati in Italia. Ecco, loro magari come lo possono fare il loro ricongiungimento familiare? Certo. Oppure da minori non accompagnati come possono ricongiungersi ai loro genitori o fare in maniera che i loro genitori li raggiungano, se non sono ovviamente scomparsi o peggio?
Allora Stefano, tra l'altro proprio ieri si è aperta la riunione del Comitato Esecutivo dell'Ufficio ONU che da 60 anni lavora per aiutare chi fugge da conflitti o insicurezza, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite proprio per i rifugiati, Antonio Guterres, ha presentato anche un dato attualissimo, cioè cito testualmente quanto dichiarato da Guterres: stiamo assistendo alla creazione di un certo numero di popolazioni di rifugiati quasi permanenti e globali. Questi sono termini che lui proprio ha unito, ha coniato per i rifugiati. L'anno scorso è stato registrato il dato peggiore degli ultimi 20 anni in materia di rientro volontario in patria da parte di rifugiati. C'è una semplice spiegazione a questo fenomeno: la mutante natura e la sempre più difficile gestione dei moderni conflitti, che rende sempre più difficile ottenere una pace reale e sostenibile. E su questo problema, che abbiamo capito essere mondiale, ma che sta mutando con il mutamento anche dei rapporti tra i vari stati, anche da un punto di vista geopolitico, si dice oggi, gli equilibri non sono più quelli di una volta, non ci sono i famosi due blocchi, est, ovest, nord e sud. E proprio sulle parole di Guterres e su questa realtà in movimento abbiamo chiesto aiuto a Massimo Zaurrini, redattore capo dell'agenzia MISNA. Sentiamo.
Un campanello di allarme quello che ieri è stato suonato dall'Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che parlando di fronte alla riunione del comitato esecutivo di questo organismo dell'ONU, che da 60 anni si occupa delle popolazioni sfollate, rifugiate a causa di conflitti, ha voluto sottolineare quello che sta accadendo. Il punto fondamentale è questo: lui ha sottolineato come l'anno scorso, nel 2009, si sia toccato il numero più basso degli ultimi 20 anni in materia di richieste di rientri di rifugiati, 250.000 a fronte di 43 milioni di persone che nel mondo sono forzatamente state costrette ad abbandonare le proprie terre. Perché? Di fronte al Consiglio lui ha fatto un'analisi abbastanza chiara, dice: il problema è che i nuovi conflitti, l'evoluzione che le guerre, i conflitti hanno subito negli ultimi anni, fanno sì che sia sempre più difficile trovare soluzioni di pace stabili. E ha fatto alcuni esempi, l'esempio della Somalia, dove dal 91 di fatto si vive in uno stato di conflittualità semipermanente, l'esempio dell'Afghanistan, dove appunto questo conflitto asimmetrico, come li chiamano i tecnici, cioè tra eserciti e movimenti più vicini all'insurrezione, fa sì che la guerra sia diffusa, dalle città alle campagne, sia molto più difficile da gestire e da regolare, però tutto questo, questa nuova forma di fare guerra, chiamiamola così, sta avendo ricadute molto pesanti anche su come aiutare chi dalla guerra fugge. L'impressione è che lui abbia fatto un richiamo proprio a un nuovo sistema di gestione dei rifugiati. Fondamentalmente, immaginiamoci un rifugiato, soprattutto da zone di conflitto, che resta anni e anni in un paese, diventa anche, il termine è un po' brutto, ma è reale poi, no? Soprattutto quando si moltiplica per il numero, non è uno ovviamente, ma si parla di migliaia, se non in alcuni casi anche milioni di persone, diventa un peso per il paese ospitante. Allora, se appunto la conflittualità, le guerre cambiano, diventano molto più lunghe, hanno strascichi, anche quando si dice che una guerra è conclusa, in realtà hanno strascichi molto lunghi che impediscono, per dire, il rientro di popolazioni civili in alcune aree anche per anni. Come si aiuta il paese che ospita? L'impressione è che più che una richiesta di soldi, pure semplice, è che quella di Guterres sia stata proprio un richiamo a ripensare, a pensare nuovamente un nuovo sistema di gestione delle popolazioni di rifugiati sul lungo periodo. Questa diaspora anche così sparpagliata, la difficoltà poi di riuscire a gestire, non so, contatti per ricongiungimenti familiari, per rientri, insomma una situazione assai complessa e tutto sommato nuova, ecco, questa è l'impressione, nuova da gestire soprattutto nel futuro, dal momento che la natura dei conflitti attuali sembra andare sempre più verso queste forme strane di, appunto, guerre asimmetriche, guerriglie, stati di conflittualità latente e prolungati.
Allora, avete appena sentito Massimo Zaurini, redattore capo dell'agenzia MISNA. Abbiamo capito, i conflitti cambiano, gli equilibri internazionali pure, e a complicarsi è la gestione della realtà dei rifugiati. Stefano?
Ah sì, quello che poi fa più paura in quello che abbiamo sentito e nel messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite è la gestione della popolazione dei rifugiati sul lungo periodo. Quindi significa che abbiamo un'intera popolazione di rifugiati, un nuovo popolo che deve essere gestito sul lungo periodo, quindi senza un limite di tempo, per sempre. Noi dobbiamo sapere che nella condizione attuale non c'è possibilità di soluzione al problema dei rifugiati. Ci sono un enorme popolo internazionale sparso su tutto il pianeta e bisogna gestirli. Questo è veramente il dato drammatico. Per fortuna poi ci sono dei momenti felici, come ad esempio la realizzazione di progetti, che però si devono avvalere sempre ovviamente del contributo del privato sociale, delle organizzazioni non governative, del volontariato. Insomma, è strano e fa specie che le istituzioni, gli stati, gli enti, non riescano mai a gestire direttamente questo tipo di problemi, ma poi alla fine si debbano appoggiare sempre ai privati, a quelli di buona volontà, che devono inventare delle soluzioni per tappare le falle del sistema.
Stefano Leszczynski, redattore del radiogiornale delle 8, grazie per essere stato con noi. Linea alla regia.